risveglio, 5.000 si sono convertiti, addirittura leggiamo il versetto 4. Ma neanche in momenti di risveglio c'è una mancanza del bisogno di esercitare la testimonianza coraggiosa. Forse conoscete bene quello che è la mia esperienza, quella sensazione ti trovi in una situazione dove le condizioni non sono ottimali per testimoniare. Io mi ricordo una cena di ringraziamento che Deborah e io avevamo invitato persone in casa, avevamo invitato sia amici della chiesa e anche alcuni vicini che non erano della chiesa, e io volevo fare il giro del tavolo affinché ciascuno dicesse ciò per cui era grato. Questo era il mio piano, questa era la mia idea per cercare di portare una testimonianza. E quando è arrivato il turno del mio amico, abbastanza duro, poco ricettivo, lui ha detto: "Beh, Keith, tu sai già come la penso", come per tagliare qualsiasi tentativo di testimonianza. Io in quel momento volevo cambiare un po' la direzione della serata e dire: "Vabbè, mangiamo il tacchino e basta, chiudiamo il giro del tavolo." E ho dovuto tirare fuori un po' di coraggio. E ho detto quello che avevo in mente di dire, che ero grato per Gesù. Il mio tentativo umile, piccolo, di dare una testimonianza in quell'occasione. E non erano le condizioni, diciamo, più facili. Che dire, le condizioni per rendere testimonianza nella nostra società, ai nostri giorni, ci sono a bersa. Ma cosa dobbiamo fare, carissimi? Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per avere coraggio, essere audaci e non lasciare spazio alla codardia. Allora, voglio sottolineare alcuni aiuti per essere audaci nel testimoniare. Questo viene dai versetti dal 8 al 13. Aiuti, e ho individuato quattro aiuti. Passano, ecco, questa notte in prigione, versetto 5, passano la notte in prigione, e poi guardate che pubblico hanno davanti in quell'occasione al quale devono rendere testimonianza. Anna, il sommo sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro, tutti quelli che facevano parte della famiglia dei sommi sacerdoti. Caspita, che pubblico. Pubblico non proprio, che dire, incoraggiante per la testimonianza che erano chiamati a fare. E hanno avuto bisogno di avere grande coraggio. Spurgeon fa riferimento alla paura dell'uomo che facilmente si può innescare. Parla dei ministri, ma noi lo vogliamo applicare a tutti noi nella nostra evangelizzazione. Lui dice: "Un ministro sta tremando alla presenza di un dotto maestro di scuola. Con i suoi 20 studenti rappresenta un'influenza importante nella congregazione del villaggio. Ma è questa una condizione di cuore coerenti per un profeta del Signore? Un predicatore tutto in frebito perché una persona con una cravatta bianca è seduta in mezzo alla congregazione, sembra un ministro. Probabilmente è un insegnante della città che si trova nei paraggi per migliorare la sua salute. È un uomo quel predicatore tremante? Dico un uomo, non chiederò se è un uomo di Dio. Se Dio ha qualcosa da dire attraverso di te, sa quale tromba è più adatta a lui da usare, a cosa ti importa chi possa o meno ascoltare?" Parole di Spurgeon, che fa riferimento a questa paura dell'uomo che in tutti noi si può presentare. È sufficiente questa paura per farci voler nasconderci nelle nostre camerette o chiese per non far più vedere le nostre facce. Ma voglio dirvi che possiamo essere coraggiosi, possiamo essere audaci, possiamo fare quel passo in cui portiamo una testimonianza, diamo un invito alle persone che altrimenti potrebbero spaventarci. Quattro aiuti, come detto, prima di tutto la presenza dello Spirito, versetto 8. Guardate il versetto 8: "Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro." Questo è molto importante. Pieno di Spirito. molto importante che ci ricordiamo che per avere un'audacia come Dio vuole che ce l'abbiamo, abbiamo bisogno della presenza, dell'aiuto dello Spirito. Non basta solo caricarci, ci sono modi di farlo, tramite pressioni o tramite una serie di strategie. Deve essere lo Spirito a renderci audaci. Interessante, se facessimo uno studio sulla parola coraggio o franchezza, una delle parole che poi appare nel nostro brano, è interessante notare il collegamento spesso tra l'essere pieni di spirito e la franchezza o il coraggio. Lloyd-Jones dice che il segno principale della pienezza dello spirito è il coraggio. A volte pensiamo ad altre manifestazioni della presenza dello spirito, ma nel libro degli Atti, quando viene la presenza dello spirito, c'è questo coraggio, c'è questo traboccare in una testimonianza. A volte quando si parla di parlare in lingua si focalizza su una serie di cose, ma il fatto sta che loro parlavano, erano pieni di spirito e parlavano, manifestavano la parola di Dio agli ascoltatori. Ed è quello che dobbiamo afferrare anche noi, la nostra assoluta dipendenza dallo spirito per poter avere quel coraggio, per spargere il Vangelo in condizioni avverse. Non so se voi ragionate così, ma vi incoraggio a pensare così. All'inizio della giornata, appena metti piede sul pavimento, la prima preghiera: aiutami Spirito Santo, aprimi gli occhi per chi ho intorno. Poi ci ricordiamo, lo Spirito ci ricorda, so di essere perfettamente saldo nel tuo amore, perciò non ho paura, anche se altri mi rigetteranno, tu mi hai accettato. Guidami per parlare con qualcuno, guidami per invitare a qualcuno. E così coltiviamo questo pensiero di dipendenza continua sullo Spirito Santo. Primo aiuto, la presenza dello Spirito. Secondo, versetto 10, dopo che dà un contenuto, diciamo, noto alla testimonianza, quando parla della croce, parla della persona di Cristo, la risurrezione, poi dice: è per la sua virtù che quest'uomo compare guarito. Per la virtù stessa del nome di Gesù, la sua virtù, la sua potenza innata. E questo cosa ci ricorda? Che la potenza risiede non in noi da testimoni, ma in colui di cui testimoniamo. 3:12, qualche versetto prima, dice una cosa simile, quando sta rendendo testimonianza davanti al pubblico che ha visto la guarigione. Parlò al popolo, versetto 12, dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo. Perché fissate gli occhi su di noi? Questa è una parola che dovremmo portare a noi stessi. Siamo così tentati a focalizzarci su di noi, la nostra performance. Mettiamo il nostro ego in mezzo: ah, mi hanno rigettato, adesso non valgo nulla. Togliamo tutto quel pensiero, dobbiamo solo fare come vediamo qui, appellarci al nome di Gesù. È la virtù del nome suo che farà sì che ci toglieremo di mezzo. Non si tratta di noi, non si tratta della nostra reputazione, non si tratta di niente di nostro, si tratta di mettere il suo nome in alto. E qual è il risultato di comprendere a fondo che la virtù o il potere risiede nel nome? Sarà che diventiamo audaci. Non si tratta del messaggero, non si tratta di chi porta, come a volte si dice, il cameriere porta il cibo, non si tratta del cameriere ma di quello che viene portato, cioè il Vangelo stesso. E possiamo parlare di Gesù e cercare di metterlo nella piazza pubblica, mettere in qualche modo lì davanti. Possiamo usare anche frasi semplici: Gesù mi ha cambiato la vita, posso spiegarti la differenza che ha fatto per me poter sapere che Dio mi ama, e l'ha dimostrato attraverso il sacrificio di Cristo. non si tratta di noi, si tratta di quello che Lui è, quello che ha fatto per noi. Un altro aiuto che troviamo in versetto 12 è l'urgenza del messaggio. Anche questo può aiutarci ad essere più coraggiosi, ad essere più spinti. Quando leggiamo questo versetto ben conosciuto, in nessun altro vi è salvezza. Non vi è sotto il cielo nessun nome che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. In nessun altro vi è salvezza, non vi è sotto il cielo nessun nome per mezzo del quale le persone possono essere salvati. E così, in dipendenza dello Spirito, in dipendenza del suo aiuto, dobbiamo trovare il nostro coraggio. Dobbiamo in qualche modo trovare la nostra voce, perché è urgente. Non c'è un piano B, non c'è un'altra via di salvezza. Non dimentichiamo tutto quello che abbiamo detto nelle altre occasioni. Saremo saggi, saremo gentili, tutto quello che ci siamo detti, ma c'è un'urgenza sana, è una urgenza voluta da Dio. Forse avete sentito quello che disse un uomo: se tu non sei interessato ai perduti, puoi essere sicuro che tu sei perduto. Parole forti, però riflettono l'urgenza di questa nostra responsabilità. L'ultimo incoraggiamento, l'ultimo aiuto che troviamo in versetto 13, e questo è più una promessa, più un risultato inevitabile. Quando leggiamo questa frase: vista la franchezza di Pietro e Giovanni, si meravigliarono, avendo capito che erano popolani senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù. E cosa possiamo vedere qui come un aiuto? Vediamo questo. Vediamo che c'è un inevitabile traboccare quando camminiamo con Gesù. Cammina con Gesù e il resto si risolverà da solo in qualche modo. Sarà innegabile, sarà impossibile da soffocare chi sei diventato, il tipo di persona che sei. Il modo in cui cresciamo nella nostra audacia e coraggio è una vita quotidiana di camminare con Gesù, che risulterà in una vita contagiosa e audace. Sarà inevitabile. E ovviamente la sfida lì qual è? La sfida è camminare con Gesù quotidianamente, giornalieramente. Si riferiscono al fatto che erano stupiti dal fatto che erano senza istruzione. Ovviamente questo fa parte, camminare con Gesù, sono collegate le idee. Camminiamo con Gesù, diventiamo istruiti, e questa istruzione allo stesso tempo ci rende più coraggiosi, perché quella paura di non saper come rispondere o di essere messo in imbarazzo in qualche modo sparisce. Ma il semplice passare del tempo con Gesù traboccherà in una vita di testimonianza coraggiosa. Passare del tempo con Gesù risulterà nel fatto che tu sarai contagiato dal suo temperamento, dal suo carattere, ma un risultato inevitabile sarà che le persone vedranno Cristo in te e sarai stupito di come le porte ti si apriranno, ti diranno cose come del tipo: come mai sei così gioioso? Come mai hai così tanta pace con tutto quello che sembra che c'è intorno alla tua vita? Gesù è il mio amico, Gesù mi aiuta, Gesù è il mio fianco. Quattro aiuti. E per finire, prima di passare un po' di tempo a considerare alcune domande, possiamo essere incoraggiati da quest'ultima parte, che è il progresso inarrestabile del Vangelo, dal versetto 14 fino alla fine. Tempi difficili, necessità di essere coraggiosi e audaci. Ci sono questi aiuti che ci renderanno tale, e vediamo che quando il Vangelo viene diffuso, disseminato, è inarrestabile. Versetto 14: non potevano dire niente di contrario, Dio aveva aggiunto alla predicazione del Vangelo anche questo segno visibile, a quello servivano i segni nel libro degli Atti, a confermare il messaggio nuovo, in qualche modo, del Vangelo. Sono da essere considerate insieme, non potevano dire niente di contrario. Si trovano senza possibilità di fermarlo. Che faremo a questi uomini? Versetto 16. Addirittura ordinando con minacce di non parlare, non riescono a fermarli. Versetto 22-21, come abbiamo già letto, ed essi minacciati di nuovo li lasciarono andare, non trovando assolutamente come poterli punire. Il progresso inarrestabile del Vangelo. C'è qualche senso in cui il Vangelo, come disse qualcuno, è un leone che basta aprire la gabbia e lavorerà da sola, e poi noi dobbiamo solo stare dietro a questo leone e camminare vedendo come esso raggiunge gli obiettivi che solo esso può raggiungere. È molto del nostro lavoro, quando pensiamo a questo fatto del progresso inarrestabile del Vangelo, è su noi stessi e a credere veramente nel potere del Vangelo e la sufficienza del Vangelo. Lì è dove è il nostro lavoro. Molte volte si sposta anche subdolamente. Possiamo trovarci a parlare o predicare dell'importanza di essere morali o religiosi subito che succede questa piccola deviazione. Cause, politica, e ci dimentichiamo che nulla di questo può cambiare il cuore delle persone, renderli delle nuove creature in cui Dio realizza qualcosa di miracoloso. E così la sfida, se crediamo, e dobbiamo credere, al potere inarrestabile del Vangelo, è assicurarci di crederci e di non cominciare a dubitare: ma no, non può cambiare questa persona, non può cambiare me, ho bisogno di altri strumenti al di fuori della buona notizia di Gesù Cristo che è morto per perdonarmi dei miei peccati e così rendermi partecipe dell'amore di Dio. Nulla può portare un risultato come questo. Certo, è un atto di autoabnegazione, di rinuncia, perché ci sembra così contrario alla nostra intuizione affidare tutto al messaggio del Vangelo e al messaggio che Dio salva. Ma se riusciamo a allinearci con questa verità, non saremo delusi. Sono stato incoraggiato, mio papà è qui, mi parlava di un convertito lì nella chiesa di Torres. Gli spagnoli non si convertono, ma si è convertito un ragazzo di Torres, di Alameda, quindi noi siamo stati in questa chiesa, un ragazzo del Salvador, li ha testimoniato su Facebook. Questo ragazzo adesso fa parte della chiesa, si battezzerà tra un mese. Questo è il potere del Vangelo. Io lo conoscerò a fine mese quando andrò. Crediamoci, crediamo che il Vangelo ancora fa queste cose, e con questa fiducia troviamo anche il coraggio per camminare nella scia, credendo che il Signore va avanti a noi e che Lui può fare più di quello che immaginiamo. Bene, questo è il mio incoraggiamento ad essere audaci, coraggiosi nel testimoniare. Adesso vogliamo passare un po' di minuti a pensare a queste domande, facciamo dei gruppi di nuovo come le altre volte, penso che questa sera possiamo farne tre, qui vedo già un gruppo che me l'ho fatto, poi possiamo dividere in due, quattro.